Modem.
La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS ottiene un chiaro sostegno ed è inoltre stata plebiscitata oggi da tutti i cantoni.
Le but c'est de trouver un chemin que l'État puisse absorber cette baisse. C'est une baisse, oui, c'est une baisse qui est impérative.
Es geht um Steuern, konkret die Unternehmen müssen weniger Steuern zahlen. Und das heisst, es gibt weniger Geld für den Kanton und für die Gemeinden.
La riforma fiscale a livello parlamentare è stata accettata. Quindi andiamo avanti, indipendentemente dal referendum.
Se davvero si vuole fare promozione economica, si vadano a premiare le imprese più virtuose e non attraverso riforme che vanno a fare regali indiscriminati alle imprese di questo cantone.
Un collage di voci nella nostra copertina per ricordarci che la fiscalità federale ha dovuto essere ripensata per togliere quelle disparità di trattamento per certe aziende e certe altre che l'Unione Europea e l'OCSE contestavano alla Svizzera, e per ricordarci anche che questo ripensamento della fiscalità federale non è privo di incidenze sulla fiscalità dei cantoni e tra questo ovviamente anche sulla fiscalità del Canton Ticino. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma e Roberto Rossinelli a quella tecnica, Franco Cristini al microfono. 34 voti favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. Ieri dunque il comitato cantonale del Partito Socialista ha deciso a larga maggioranza che sulla riforma fiscale approvata lo scorso lunedì dal Gran Consiglio parola sarà data al popolo. Oggi è prevista la riunione con gli altri partiti che intendono sostenere il referendum. Se la raccolta delle firme riuscirà, si andrà alle urne l'anno prossimo. Ci eravamo già andati l'anno scorso per un primo pacchetto fiscale che riduceva le imposte sul capitale per le aziende e quelle sulla sostanza per i privati. Quello che ci concerne ora, il pacchetto fiscale, il secondo pacchetto fiscale che ci concerne ora, approvato a inizio settimana dal Gran Consiglio, parla in particolare di riduzione delle imposte sugli utili delle aziende e di riduzione del moltiplicatore cantonale per le persone fisiche. In estrema sintesi, per le aziende l'imposta sull'utile passerà a tappe dal 9% attuale al 5,5% dal 2025. Per le persone fisiche il moltiplicatore cantonale passerà dal 100% attuale al 97% dall'anno prossimo, eventualmente al 96% se il Parlamento lo vorrà dal 2025. Sono cifre che forse così dicono poco. Per il governo si tratta comunque soprattutto di mantenere la competitività fiscale del cantone, di evitare che aziende se ne vadano, ma anche di abbassare l'onere fiscale per i contribuenti in generale. Il costo dell'operazione è stimato in 150 milioni di entrate in meno per le casse pubbliche nei prossimi 5 anni, 100 in meno per il cantone, 50 in meno per i comuni come compensazione. Sono poi previsti degli interventi per una 30 di milioni di franchi nel campo dell'educazione e della socialità. A sinistra si denuncia però, per riprendere le parole espresse ieri dal capogruppo socialista in Gran Consiglio, Ivo Duris, un intervento che svuota le casse del cantone senza fare una vera politica economica. Allora, dove sta la ragione? Noi per discuterne oggi abbiamo due gran consiglieri, membri entrambi della Commissione della Gestione. Qui in studio con me c'è Anna Biscossa, gran consigliera socialista, contraria alla riforma proposta dal governo e votata a inizio settimana dal Gran Consiglio. Buongiorno.
Buongiorno.
E al telefono abbiamo Alex Farinelli, gran consigliere liberale radicale, lui favorevole alla riforma. Buongiorno Farinelli.
Buongiorno.
In studio abbiamo anche, perché l'argomento non è dei più facili, Samuele Vorpe, docente di fiscalità alla SUPSI, ci aiuterà a magari a illustrare, a comprendere meglio alcuni aspetti. Buongiorno anche lei, Samuele.
Buongiorno, grazie.
Allora, Anna Biscossa, cominciamo da lei. Ieri avete deciso in casa socialista parola al popolo, referendum comunque contro dei tagli alle imposte che ci saranno anche per tutte le persone fisiche, non solo tagli per le aziende. Voi pensate davvero di poter vincere questo referendum in questo contesto?
Ma noi faremo il possibile per vincerlo, perché riteniamo che le misure proposte, da un lato, appunto, pesino troppo sulle finanze cantonali, quando si prospetta già nel preventivo 2020 una situazione finanziaria che vede in prospettiva sul piano finanziario dei deficit di 50 milioni, e appunto nel preventivo si dice già che questa tendenza dovrà essere corretta di ulteriori 50 milioni. Per cui la situazione secondo noi è tale che non restano le risorse per poter fare quei compiti che riteniamo necessari in un paese in cui la povertà è il doppio che nel resto della Svizzera, in cui il numero di persone in assistenza è estremamente elevato, un buon numero di essi lavora e quindi c'è una situazione economica particolare, e quindi a noi sembra veramente poco, come posso dire, responsabile aver pensato di spendere così tanti soldi, oltretutto facendo delle proposte che non fanno politica economica, a nostro giudizio, nel senso che i tagli lineari sono tagli che evidentemente, di cui beneficiano tutte le aziende incondizionatamente, mentre secondo noi sarebbe stato necessario differenziare questo intervento fiscale a favore delle aziende virtuose.
Ok, su questo magari entriamo nel dettaglio più tardi, ma appunto voi pensate al benessere delle casse dello Stato, il singolo individuo può comunque pensare a quei 3 punti percentuali in meno che tutti avremo a livello di moltiplicatore cantonale, non, la gente non finirà per pensare a questo soprattutto.
Ma le casse cantonali non è un problema in sé, il problema è l'offerta di beni e servizi, soprattutto per le fasce deboli della popolazione, per il ceto medio, per la formazione, per la socialità. Dall'altra parte, 3% di taglio è di nuovo un taglio lineare, che vuol dire che per i redditi molto alti questo significa davvero un buon guadagno sulle imposte, ma sui ceti medi, medio-bassi, è quasi nullo, nel senso che veramente l'impatto sulle persone fisiche che hanno dei redditi bassi è molto limitato. Noi abbiamo detto si va a mangiare fuori la pizza una volta all'anno, ma non siamo molto lontani da questo, quindi il 3% è veramente un non senso, proprio perché è un taglio lineare, non è mirato a delle categorie o delle fasce che possono avere, che potrebbe avere un senso premiare o in qualche modo sostenere.
Alex Farinelli, un referendum crea incertezza, se lo perdete si perderà tutta la riforma, bisognava arrivare fino al referendum. A sinistra c'è chi denuncia mancanza di concertazione, di ricerca di compromesso, sia in sede di commissione della gestione, sia poi in Gran Consiglio. Che cosa risponde?
Innanzitutto mi permetto di dire che la disponibilità al compromesso c'è stata, nella misura in cui c'era una proposta fatta dal governo all'unanimità, quindi dai 5 consiglieri di Stato, che noi condividevamo, e se la sinistra avesse voluto condividere questa proposta saremmo stati ben volentieri al loro fianco. Il problema è che dall'inizio la sinistra ha detto che non le andavano bene queste riforme fiscali, ha messo sul tavolo qualcosa che alla fine è veramente insufficiente, perché bisogna pensare che noi non ci stiamo muovendo in un quadro fiscale dove c'è solo il Canton Ticino, ci sono altri 25 cantoni che hanno già attuato delle riforme fiscali, lo faranno dal 1 gennaio 2020. In Ticino si intende intervenire adesso con una prima tappa nel 2020 e poi però dare già la prospettiva alle imprese che entro il 2025 ci sarà un secondo pacchetto, diciamo un secondo intervento con la seconda riduzione dell'aliquota. Però mi permetta di dire che quando si parla di politica delle casse vuote bisogna fare un po' attenzione, perché il Canton Ticino ha appena presentato un preventivo per il 2020 di 3,8 miliardi di franchi. Allora, 100 milioni di franchi sui 3,8 miliardi sono circa il 3% della spesa totale. Quindi andare a dire che si vanno a svuotare le casse con un intervento che tocca il 3% di quello che normalmente il cantone va a erogare è veramente un po' esagerato. E poi non bisogna dimenticare che anche sulla misura in favore delle persone fisiche, quindi il coefficiente d'imposta, è vero che noi abbiamo proposto un intervento lineare in questo momento perché ci sembra giusto fare un segnale anche nei confronti dei cittadini che pagano le imposte. Mi permetto di dire che i ceti medio-bassi è chiaro che non beneficiano delle misure fiscali perché semplicemente già oggi non pagano imposte, visto che il Canton Ticino ha una fiscalità estremamente progressiva.
No, il problema è sono piuttosto i ceti medi, no? Di cui si dice c'è bisogno di qualcosa per loro, però ogni volta...
Ma mi lasci terminare. Sì. Dicevo, i ceti medio-bassi chiaramente già oggi ricevono aiuti sociali e non pagano imposte. I ceti medi, proprio questa misura che noi abbiamo inserito del moltiplicatore, bisogna ricordarsi che è legata al fatto che si chiede al governo entro alcuni anni, due o tre al massimo, di presentare una riforma della legge tributaria, una riforma complessiva che vada proprio in favore dei ceti medi, dei single e delle piccole e medie imprese. Per far questo però bisognava già oggi dare un segnale chiaro, perché altrimenti, come ben sanno, le politiche fiscali, se non si applica qualcosa subito, arriveranno sicuramente qualcun altro che trova un modo per spendere i soldi, e quindi queste riforme fiscali non si sarebbero mai fatte. Il Parlamento ha deciso, adesso bisogna partire con una riforma della legge tributaria che vada in favore di single, ceto medio e piccole e medie imprese.
Quindi lei dice un primo segnale di una direzione che poi verrà presa con la riforma complessiva della legge tributaria. Certamente. Che è prevista per questa legislatura. Signora Biscossa, le voleva replicare una breve replica, poi la mia domanda, dica.
No, semplicemente per dire che non credo che sia un primo segnale, sia banalmente un contentino, se mi concedete, per far digerire una riforma fiscale che va sulle persone giuridiche in modo abbastanza indiscriminato, e quindi non credo che è un primo passo. Se ci sarà una riforma fiscale, a maggior ragione non si sarebbe dovuto intervenire così in modo lineare, che francamente non dà alcun senso. E in più, se mi permette, il discorso è che praticamente non è vero che noi non abbiamo fatto delle proposte. Abbiamo fatto delle proposte in sede di commissione della gestione, successivamente con rapporto di minoranza in Parlamento, molto precise, accettando le misure federali e entrando sulle due misure pesanti a livello finanziario, che sono appunto l'aliquota d'imposta sulle persone giuridiche, rispettivamente il moltiplicatore, il coefficiente d'imposta, cantonale d'imposta, che secondo noi non erano calibrate.
Questi due interventi glieli faccio presentare fra pochissimo. Prima una domanda però rispetto a quanto diceva Farinelli prima. Diceva in governo l'unità era stata trovata su questa riforma fiscale. Ieri, se non erro, ancora nel comitato cantonale del PS Bertoli si è detto contrario al lancio di un referendum. Insomma, c'è chi dice che c'è uno scollamento tra il ministro e il partito, almeno sulle questioni fiscali.
No, non credo che ci sia uno scollamento. Io credo che Emanuele Bertoli in governo abbia fatto un lavoro più che egregio, se posso dire, nel senso che ha fatto un lavoro di sintesi e di concertazione molto importante. Inizialmente ricordo che il moltiplicatore d'imposta era valutato molto più alto in prima battuta, e quindi ha fatto veramente un lavoro molto encomiabile. Altra cosa però credo che sia corretto dirlo è il Parlamento. Il Parlamento deve avere un suo ruolo, perché se noi blindiamo un accordo di governo e lo facciamo nostro in modo acritico, credo che diventiamo un po' un Parlamento senza voce. Ma siamo entrati nel merito, come dico, abbiamo fatto proposte puntuali, abbiamo sposato la prima fase di pacchetto fiscale dal 20 al 24, e viceversa abbiamo chiesto un intervento differenziato dal 24 in avanti, appunto a favore delle persone giuridiche virtuose, così le abbiamo definite. Ecco, secondo noi questa inzuccarsi, se mi concedete, da parte della maggioranza a favore comunque di tagli lineari e pesanti, ribadisco, perché le finanze, è vero che noi abbiamo 3 miliardi, ma è anche vero che comunque le finanze sono quelle che sono. Quando si tagliano 50 milioni, magari su 3 miliardi non sono tanti, ma se le persone che beneficiano di questi 50 milioni sono persone che hanno bisogno di un sostegno per la cassa malati, che è un problema molto grave, hanno bisogno di un sostegno come famiglie giovani attraverso gli assegni integrativi o di prima infanzia, e vengono tagliati pesantemente queste cose, evidentemente quei 50 milioni pesano moltissimo, anche se sono una piccola parte della del budget complessivo del cantone. Sì.
Farinelli, magari ancora una parola su questo, poi facciamo intervenire Vorpe. Lei diceva prima un budget cantonale, insomma, miliardario, 100 milioni o 150, sì, 100 milioni sono quelli che si perderanno in questi 5 anni, non sono forse poi così tanti, però è anche vero che insomma negli ultimi anni avevamo dei consuntivi che finivano in nero dal 2021, se non erro, sono previsti consuntivi di nuovo con le cifre in rosso.
Sì, ma torno a ripetere, questa riforma fiscale non è che il Canton Ticino se la inventa, cioè c'è stato un voto federale che ha cambiato il quadro legislativo e ci sono state 25 riforme fiscali in 25 cantoni. Quello che si chiede è che il Canton Ticino tra 3-4 anni non si trovi all'ultimo posto praticamente della competitività fiscale intercantonale. Questo non bisogna vederlo come un regalo alle aziende, perché si continua a parlare delle aziende, ma le aziende significano posti di lavoro. Allora noi la prima cosa che dobbiamo garantire alla popolazione è la presenza di posti di lavoro sul territorio. Se noi non siamo più competitivi fiscalmente, le aziende, soprattutto quelle più interessanti, quelle dove ci sono anche salari sicuramente più che dignitosi, quelle dove c'è formazione, quelle dove c'è ricerca e sviluppo, semplicemente prenderanno e sposteranno magari i settori, appunto quelli più interessanti, in altri cantoni, lasciando le briciole in Canton Ticino. Quindi noi facciamo questa politica fiscale per mantenere in Ticino posti di lavoro e gettito fiscale, che sono la prima misura in favore della popolazione, perché un cantone più povero non è un cantone che riesce ad aiutare meglio la sua popolazione o a fornire servizi migliori. Quindi è questo il contesto in cui ci stiamo spostando. Non è che il Canton Ticino vuole fare il primo della classe, il Canton Ticino vuole rimanere all'interno della media svizzera. Questo bisogna dirlo in maniera chiara, tra l'altro all'interno della media svizzera a partire dal 2025, mentre tutti gli altri cantoni già dal 2020 faranno misure molto più incisive.
Samuele Vorpe, lo ricordo, dunque docente di fiscalità alla SUPSI, il Ticino, cioè c'è la riforma della fiscalità federale, insomma, per le aziende, che entra in vigore il prossimo gennaio. Il Ticino arriva con un voto per l'adattamento della legge cantonale a questa riforma in novembre. Adesso c'è un referendum. Che cosa dire? Una situazione poco auspicabile. Il Ticino arriva lungo su questa riforma.
Sicuramente stiamo facendo tutto di corsa. Il fatto che poi, ecco, la riforma sia stata approvata proprio in questi giorni, che ci sia un lancio del referendum, significa anche che qualora riuscisse si andrà a votare in aprile probabilmente, quindi ci sarà un'entrata in vigore retroattiva, e questo già significa che si è andato un po' lungo, cioè sarebbe stato forse meglio, auspicabile, iniziare già prima con questi lavori per adeguarci a quello che è la riforma fiscale federale. Riforma fiscale federale che comunque è stata approvata il 19 maggio, e quindi, come diceva anche giustamente Farinelli, il Ticino deve agire, non può restare fermo. Restare fermo significa in primo luogo non poter utilizzare quegli strumenti messi a disposizione dalla riforma fiscale federale, e poi anche restare nella scia degli altri cantoni, perché non far nulla avrebbe comunque un costo, non far nulla vorrebbe mettere il Canton Ticino all'ultimo posto della classifica, perché la concorrenza fiscale intercantonale, piaccia o non piaccia, esiste, è prevista dalla Costituzione, e questa concorrenza ha avuto un ulteriore aumento, sprint, con l'abolizione dei regimi speciali cantonali, che di fatto hanno aumentato la concorrenza delle persone giuridiche. Se pensiamo alle persone giuridiche, ecco che la media intercantonale nei cantoni, ecco, scenderà da un 17-18% a un 13%. Il Ticino oggi è al 20% complessivamente, e quindi bisogna comunque in ogni caso tenerne conto, perché se non se ne tiene conto, ecco, queste società che magari dispongono di un computer, di un piccolo ufficio, ma che generano importanti utili, potrebbero decidere di spostarsi, e questo sicuramente succede se c'è una concorrenza, o nei grigioni o anche in cantoni dove hanno dei tassi anche della metà del Canton Ticino.
Signora Biscossa?
Ma io vorrei essere chiaro, perché francamente mi dà un po' fastidio questa cosa che sembra che come Partito Socialista noi non volessimo fare niente. Noi abbiamo sposato tutta una serie di misure per cui alla fine, secondo le nostre impostazioni che abbiamo sottoposto alla Commissione della Gestione per trovare un accordo, proprio per le ragioni che diceva adesso il signor Vorpe, cioè per velocizzare l'applicazione, andavano nella direzione di portare, sì, non proprio nella media, ma sul 16% la potenzialità fiscale del Canton Ticino. E ricordiamo che oggi con quella fiscalità del 20% le aziende negli ultimi 10 anni sono raddoppiate in Ticino e rispettivamente c'è stata comunque una crescita di persone abbienti domiciliate. Quindi noi possiamo giocare sul campo della fiscalità anche una posizione geografica, una posizione culturale che può beneficiarci. Bisogna saperla giocare bene, nel senso che bisogna accettare aziende, io ribadisco, sane, che portino qui competenze, che portino formazione, che portino salari dignitosi, che portino sviluppo e non qualsiasi cosa, come secondo me invece è stato fatto in passato e come purtroppo è un po' il quadro di alcune aziende che sono presenti sul nostro territorio. Io credo che deve essere chiaro da un lato che non è una proposta la nostra contro le aziende, non è una proposta che non vuole fare niente, ma è una proposta che cercava una giusta mediazione tra le risorse e l'intervento necessario, perché è vero che era necessario sia per adeguarci alle norme federali, ma anche per restare in campo, diciamo, a favore delle aziende presenti sul territorio.
Ma concretamente, quello che a voi non andava assolutamente bene, cos'è il 5.5% di imposta sull'utile per le aziende dal 2025 e l'idea di tagli lineari non mirati? Sono questi due punti che veramente vi davano fastidio?
Questi due più la norma sui comuni, che di cui non abbiamo ancora parlato, ma che secondo noi è problematica.
È quella che prevede che ogni comune possa un po' adattare la sua fiscalità, quindi che introduce una sorta di concorrenza intercomunale,
esatto,
a livello di
vuol
fiscalità.
Dire spostare la concorrenzialità dai cantoni ai comuni, che secondo noi è un disastro in un territorio come il nostro, dove ci sono delle zone periferiche in difficoltà, e quindi secondo noi questa scelta è veramente un po' irresponsabile. Però lei diceva giustamente il 5,5%, ma il 5,5% così generico, nel senso che a nostro giudizio bisognava utilizzare questo strumento e questi soldi, perché il problema è che questi soldi sono usciti, per cui fare politica economica favorendo aziende virtuose, come le abbiamo definite, non sarà più possibile, perché se i soldi non sono già stati spesi per un intervento generico che non dà nessun indirizzo, che non dà nessuna visione economica, secondo noi è una cosa grave. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, questo taglio lineare su persone fisiche e persone giuridiche dovuto al coefficiente cantonale, è davvero il contentino per dire alle persone fisiche: dai, digerite la misura sulle persone giuridiche, che c'è qualcosa anche per voi. Ma ancora una volta va a premiare le persone con redditi alti e non ha nessun impatto in più, mi perdoni. Questi finanziamenti entreranno nel circuito finanziario, mentre dare risorse alle persone del ceto medio vuol dire farle spendere economicamente sul territorio, per cui c'è la doppia beffa, che probabilmente queste risorse finiranno fuori dal contesto, diciamo, economico cantonale, e quindi non cresceranno la potenzialità economica del nostro cantone.
Alex Farinelli.
Ma allora, torno a ripetere, il fatto che il Canton Ticino interviene e deve intervenire abbassando l'aliquota sulle persone giuridiche, che poi le persone giuridiche si pensa sempre alle multinazionali, ma stiamo parlando di tutta l'ossatura delle piccole e medie imprese, parliamo di artigiani, parliamo di piccole imprese, imprese di famiglia, che sono circa il 95% delle imprese in Ticino, che non vengono discriminate rispetto al resto della Svizzera, dove invece queste imposte verranno abbassate. Ecco, vuol dire restare nella media svizzera. La proposta fatta dal Partito Socialista, che peraltro erano tagli lineari, tanto come quelli proposti dal governo, è insufficiente. È insufficiente perché non ci permette di restare nella media. Poi non dimentichiamoci di un'altra cosa estremamente importante. Il fatto di intervenire anche sulle persone fisiche adesso è proprio quello di far sì che ci siano le risorse per attuare una riforma fiscale mirata sul ceto medio, sui single e sulle piccole e medie imprese. Se non si riservano oggi questi soldi, le posso assicurare che tra 2 o 3 anni, quando si arriverà con la proposta di una riforma più mirata della fiscalità, che non era possibile fare adesso, questi soldi non ci saranno più. Quindi incominciamo a dare un primo segnale ai cittadini di questo cantone, perché andando a ridurre le imposte andiamo a far beneficiare i cittadini di questo cantone, non i circuiti finanziari, non chissà che cosa, cioè sono le cittadine e i cittadini ticinesi che pagano le imposte, che, mi permetto di dire, in questi anni hanno contribuito al benessere del nostro cantone, ci sembra giusto dare un segnale nei loro confronti. E poi da ultimo, secondo noi è estremamente importante far sì che le aziende di questo cantone sappiano che c'è una politica fiscale favorevole nei loro confronti. Quando la signora Biscossa continua a fare riferimento a premiare le aziende virtuose, bisogna dire chiaramente che quello che loro dicono, cioè trovare delle sorte di artifici fiscali per favorire le aziende virtuose, non si può fare. La legge tributaria non permette questo genere di interventi, quindi noi possiamo intervenire, cercare di, con la fiscalità, mantenere i posti di lavoro in Ticino, poi si possono avere altre misure come la legge sull'innovazione, per esempio, dove si cerca di dare gli incentivi, ad esempio, alle aziende che sono innovative, che investono in ricerca e sviluppo, eccetera. Però smettiamola di dire di fare sgravi alle aziende virtuose, perché questo non è possibile, la fiscalità non permette di fare questo.
Allora Biscossa, da una parte Farinelli ci dice voi contestate i tagli lineari, ma a modo vostro proponete anche voi tagli lineari, e poi dite anche, e poi ci dice anche voi chiedete di premiare le aziende virtuose, ma questo porrebbe dei problemi a livello di compatibilità con le leggi federali.
La nostra proposta di tagli lineari andava proprio nel senso di trovare un compromesso e quindi di poter accelerare l'applicazione di questa riforma. Non ci piacciono i tagli lineari, proponevamo un 1%, che è altro rispetto a quanto ha proposto la maggioranza della Commissione. Sulle aziende virtuose noi abbiamo fatto un approfondimento giuridico in base al quale risulta anzi che la Confederazione stessa abbia derogato alle norme della legge fiscale federale, che effettivamente impedisce di fare delle differenziazioni, e ha derogato proprio a proposito di questa riforma introducendo il patent box, che è un premio, diciamo, per le aziende che lavorano su brevetto, rispettivamente i contributi per ricerca e sviluppo. Ha derogato, e derogando ha definito quattro misure, cioè quattro criteri in base al quale è possibile fare delle differenziazioni. Questi criteri sono perfettamente in linea con le proposte che facciamo, perché devono essere evidentemente costituzionali, devono permettere di avere un impatto virtuoso, diciamo, di interesse pubblico, chiamiamoli così, devono essere sostenibili, e la Confederazione stessa in questa valutazione stabilisce un margine massimo del 3%, e poi devono in qualche modo garantire che i beneficiari siano trattati tutti allo stesso modo.
Quindi insomma, secondo voi questa misura potrebbe essere introdotta?
Ha bisogno di un approfondimento, ha bisogno di essere non c'è certezza considerata giuridica, a livello comunque cantonale, ma esistono i margini, bisogna farlo.
Il nome, Samuele Vorpe, il Ticino nel raffronto cantonale, quello che si sta proponendo, quello su cui stiamo discutendo, come possiamo vederlo rispetto a quanto è stato fatto dagli altri cantoni?
Ma qui siamo di fronte a situazioni comunque di partenza diverse da cantone a cantone, perché ci sono cantoni che hanno un numero importante di società a statuto speciale, ci sono cantoni che invece non hanno queste società, e quindi il fatto poi di abolire regimi fiscali speciali prevede da cantone a cantone delle differenze anche a livello di gettito fiscale. Mi spiego, se penso al cantone o Basilea, soprattutto Basilea Città o anche Zugo, dove ci sono molte società a statuto speciale, ecco che queste con l'abolizione dei regimi pagheranno di più, perché pagheranno ordinariamente, e quindi andranno in parte a compensare le minori entrate dovute dalla riduzione delle aliquote. Per il Ticino, ecco che stiamo parlando comunque di un numero sicuramente non a quei livelli di un 50%, ma di un buon 20-22% di società a statuto speciale che andranno a pagare di più, per anche permettere un abbassamento delle aliquote. Qui è importante evidentemente cercare di mantenere qui queste società che comunque creano, come era anche stato detto in precedenza, dei posti di lavoro, per evitare che poi vadano in cantoni dove c'è una fiscalità più favorevole. E proprio ecco su questa questione che la concorrenza fiscale esiste, quindi bisogna in ogni caso tenerne conto in un modo o nell'altro, proprio per non sprofondare in fondo alla classifica. Ecco, vorrei dire anche una parola sulla riforma, che è importante in ogni caso riuscire a fare entrare in vigore queste norme federali, perché è importante, perché altrimenti non avremmo degli strumenti poi sull'innovazione per favorire l'arrivo di società dall'estero, ma anche mancherebbero delle norme per permettere questo passaggio dallo statuto speciale allo statuto ordinario per questo 20% di società, che è comunque importante, e venendo meno, ecco, la legge, ecco che queste si trovano in una situazione di difficoltà e potrebbero anche decidere, qualora, ecco, il referendum, io non entro nei meriti delle aliquote, dei moltiplicatori, ma dovesse riuscire, ecco che queste società si trovano senza la base necessaria e legale per poi poter procedere a una rivalutazione di quelle che sono le loro riserve occulte. Quindi anche da quel punto di vista è importante far entrare le riserve, le norme federali. Ecco, qui auspicavo soprattutto una separazione dei due temi, quindi le norme che sono anche accolte dal Partito Socialista, immagino anche da altri, di attuazione della legge federale, diversamente da quelle di politica fiscale, delle aliquote, dei moltiplicatori, che sono sempre quelle su cui si discute maggiormente, proprio per minimizzare il rischio. Ora ecco che comunque questo non è stato fatto, quindi si andrà a votare su tutto con questo rischio, appunto, che qualora, ecco, non dovesse riuscire il referendum, ecco che verrebbero meno queste importanti misure di applicazione.
Sì, Alex Farinelli, visto appunto il punto in cui ci troviamo con questa spada di Damocle del referendum, non era possibile separare insomma tutto questo pacchetto in due messaggi, in due parti distinte, una che insomma metteva assieme le necessità di adattamento alle nuove disposizioni federali e sulle quali magari c'era consenso, e poi un altro dove sinistra e destra non si trovavano d'accordo.
Ma tecnicamente era possibile, però politicamente secondo noi bisognava dare all'economia di questo cantone, quindi a tutte le imprese, non solo alle imprese a statuto speciale, perché qui stiamo parlando di tutte le aziende, un segnale chiaro. E il segnale chiaro è: il nostro cantone in questo momento, dato che c'è stata una riforma a livello federale, deve agire, e per agire deve da un lato attuare degli strumenti previsti dalla politica federale, ma dall'altro deve anche agire sugli strumenti di politica cantonale, quindi l'aliquota sull'utile delle persone giuridiche e poi appunto anche il moltiplicatore d'imposta cantonale. Cioè, secondo noi era necessario dare un segnale politico al Ticino che lavora, al Ticino che produce, dicendogli: guardate che la politica si vuole occupare di questo problema. Spezzettare per dire ancora una volta una parte può scegliere, questo mi piace, questo non mi piace, non funziona, perché in questo caso per fare una riforma che abbia effetto bisogna avere una riforma complessiva, altrimenti saremmo andati paradossalmente a favorire le aziende a statuto speciale e a sfavorire tutte le aziende locali in Canton Ticino, che invece non avrebbero beneficiato di niente. Secondo noi in questo caso bisognava dare un chiaro segnale a tutte le aziende del nostro cantone: sono tutte uguali, le vogliamo trattare tutte allo stesso modo.
Sì, però Vorpe ci ha detto prima che se il segnale è quello dell'incertezza, poi delle aziende rischiano di partire.
Il segnale non è quello dell'incertezza, ci sarà un referendum e bisognerà battersi per spiegare alla popolazione l'importanza di questa politica fiscale, perché comunque se si fosse spacchettato il decreto, se non ci fosse la seconda parte, quindi la parte dell'imposta sull'utile rispettivamente gli interventi di natura cantonale, non sarebbe sufficiente in ogni caso. Quindi noi pensiamo che sia il momento di dare un chiaro segnale, che la politica si assuma anche una certa responsabilità.
Alex Farinelli, ancora una domanda, perché lo sappiamo, dietro questi interventi fiscali c'è la necessità di adattare la fiscalità alle nuove disposizioni federali, c'è però anche sempre questo discorso del timore che delle aziende vadano altrove, che insomma il timore per la concorrenza intercantonale che esiste, ma ci sono dati effettivi sulla mobilità di queste aziende? È davvero vero che scendere con le tasse, come lo si fa un po' in tutti i cantoni, permette di trattenere, è il criterio che permette a queste aziende di decidere poi se restare o se partire?
Ma penso proprio di sì, ma guardiamolo sull'aspetto nazionale. Il fatto che la Svizzera abbia questo sistema di concorrenza fiscale intercantonale che mantiene bassa l'imposizione a livello federale complessivo fa sì che dall'estero molte aziende vogliano venire in Svizzera. Lo stesso si applica ai cantoni. È chiaro che la fiscalità non è l'unico degli elementi, perché sappiamo tutti che contano le infrastrutture, conta la formazione, conta la sicurezza, conta la certezza del diritto, cioè contano tante cose, conta tra l'altro un sistema politico di concordanza che è capace capaci di trovare soluzioni, purtroppo questo adesso viene messo sempre più sotto pressione. Però bisogna essere anche consapevoli del fatto che in certi momenti bisogna agire, e laddove gli altri cantoni si stanno muovendo in maniera importante, perché non è che hanno fatto delle piccole riduzioni, gli altri cantoni sono intervenuti in maniera pesante, anche il canton Ticino deve essere capace di fare un passo. Ricordiamoci che il gettito fiscale delle persone giuridiche in canton Ticino vale più di 300 milioni, un gettito importante, e che nonostante la crisi finanziaria che ha quasi azzerato il gettito dalle banche, che era di 70-80 milioni, si è riusciti proprio attirando nuove aziende a far sì che questo gettito venisse mantenuto. Quindi noi chiediamo semplicemente di mantenere una situazione paragonabile a quella che abbiamo oggi, cioè oggi siamo nella media svizzera, domani gli altri cantoni abbassano le aliquote e noi vogliamo sempre rimanere nella media svizzera, non vogliamo fare i primi della classe, vogliamo rimanere nella media svizzera.
Anna Biscossa, un minuto per chiudere, magari anche lei una considerazione su questo timore che con una fiscalità non sufficientemente leggera le aziende poi se ne vadano.
Una parola solo sulla riflessione del signor Volpe precedente, cioè noi abbiamo chiesto fin dall'inizio di separare le due misure, aggiungendo le misure federali quei compensativi necessari per salvaguardare le aziende, ma si è scelto di andare oltre perché era una, come dire, una strategia politica ben precisa che voleva andare oltre quando non era necessario e soprattutto non era urgente, per cui si poteva fare una prima fase in questo senso e poi prendersi il tempo per fare una riforma seria, ragionata, eccetera. È vero, sì, le aziende possono andarsene, però io prendo l'esempio della Kering o dell'Armani che se ne sono andate dal Ticino non per la fiscalità ticinese, per tutt'altri motivi, e credo proprio che le aziende si muovano anche in funzione di tutte le altre variabili che ha già citato Farinelli. Del resto, quando si guarda i livelli, diciamo, della competitività dei vari territori e si vedono quali sono gli indici che contribuiscono allo stesso, la fiscalità è un elemento di un lungo elenco di variabili in cui la Svizzera e il Ticino possono offrire senz'altro molto, in cui il Ticino può offrire soprattutto alle aziende italiane molto per via della vicinanza linguistica. Io continuo a dire, non è come il Ticino rispetto agli altri cantoni, non è come i cantoni dell'altipiano che si fanno concorrenza, e davvero spostarsi da un cantone all'altro non è un problema. Spostarsi dal Ticino alla Svizzera interna vuol dire cambiare tantissimo nella struttura aziendale, del personale, della lingua, eccetera. È vero che ci sono aziende molto mobili, ma è vero anche che ci sono molte aziende che non sono così volatili come si vuol far credere. Per cui io credo che ci siano le condizioni per restare concorrenziali, e come dico, le nostre proposte non volevano dire non far niente, ma volevano dire equiparare questo alla sopportabilità finanziaria del cantone.
Ecco, direi di chiudere con queste considerazioni, una discussione, un dibattito che sicuramente proseguirà, perché se ne riparlerà anche certamente prima del momento del voto. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, e un grazie e una buona giornata anche a chi ci ha ascoltato.